Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il pomeriggio con Zainet. Oggi Chiara Falcone ai microfoni per una puntata tutta particolare. In studio qui con me oggi ci sono per ora Riccardo e Alessandro, ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Ho detto per ora perché avremo una serie di collegamenti telefonici via Skype. Oggi la puntata ha un tema molto delicato e molto importante, che è quello dell'omosessualità, e cercheremo di fare una specie di confronto, di dibattito sulla base di articoli, notizie e anche appunto punti di vista proprio dei ragazzi. Prima però di cominciare tutto ciò, io comincerei con la solita e consueta canzone. Oggi vorrei farvi ascoltare un brano molto bello, che è L'esigenza dei Radio Dervish, un gruppo poco conosciuto, ma via con la musica.
Zainet, la radio che fa scuola.
L'esigenza di unirmi ogni volta con te, ogni volta mostrare la mia vanità, come dolce follia si interessa di me. Ma s'amore perdonami, perché unendo divido anche il mondo a metà, forse un angelo che si diverte così. Miele nel vino tu sei, piccola Venere, l'indifferenza ti fa altissima. Che faccio quando sto con me sono esempi perfetti di banalità. Se non parlo con te, se non parlo di te, ogni istante decidere, ma il mio corpo è imperfetto, non basta più a sé, ma una sete che so non mi lascerà più. Miele nel vino tu sei, piccola Venere, l'indifferenza ti fa altissima.
Più
Ed eccoci tornati in studio dopo questa bella canzone. Allora ragazzi, tra poco ci raggiungerà in collegamento Skype Giorgio. Però intanto io volevo cominciare con sottoporvi una notizia che mi ha un po' sconvolto. Però io non voglio prendere posizioni, vorrei che parlaste voi. Allora, la notizia è di una settimana fa e riguarda la proposta dell'istituzione della pena di morte per i gay in Uganda. Allora, in Uganda già c'è una situazione un po' particolare perché l'omosessualità è vissuta proprio come colpevolezza. E appunto adesso si potrebbe arrivare addirittura alla pena capitale per quella che è definita una omosessualità aggravata, cioè i rapporti gay fra minorenni o con minorenni, disabili e persone sieropositive. Voi cosa ne pensate? Cominciamo da Alessandro e poi Riccardo.
Allora, il discorso da fare sull'Africa è un po' complesso, nel senso che comunque c'è un'arretratezza culturale che comunque porta a un pensiero distorto delle cose. E della serie che i malati mentali vengono trattati come indemoniati, quindi non mi sorprendo che capita che gli omosessuali siano trattati come pazzi e come criminali. Purtroppo è una situazione che non è gestibile dall'Occidente, da una civiltà più evoluta, come può essere l'Europa, che comunque possono essere dei missionari che possono aiutare queste persone a superare questi momenti di disagio. Il problema maggiore qui magari possiamo trovarlo nell'omosessualità aggravata, che comprende i rapporti gay consumati con disabili minorenni, come dice l'articolo, che è un problema a parte all'omosessualità, che comunque forse è anche giusto, è sbagliato il termine chiamarlo omosessualità aggravata, però effettivamente con minorenni, insomma, non forse è una cosa che non sa da fare, come diceva qualcuno.
Esatto, ma infatti probabilmente secondo me il problema sta proprio nel definirlo omosessualità aggravata, cioè quella è violenza, ma sono cose completamente diverse, non sì. Credi Riccardo?
Ma sì, è spaventoso come in tantissimi decenni in cui la discriminazione sia nei confronti dei neri e anche degli stessi omosessuali sia stata portata avanti da varie persone importantissime. Poi ultimamente si parla anche molto di Nelson Mandela, del film che sta uscendo. Dispiace che specialmente in Africa si parli di nuovo di pena di morte, nonostante l'Europa stessa si stia facendo portabandiera della battaglia contro la pena di morte negli Stati Uniti. Dispiace come questa discriminazione è come se invitasse queste persone a non ammettere più la loro omosessualità e la loro, diciamo, quello che sono, il loro essere, e conseguentemente penso che se questa poi proposta venisse accettata, penso che gli omosessuali incominceranno anche a nascondersi, anche a nascondere quelle che sono le proprie caratteristiche, e questo non va bene, perché per quanto non puoi accettare una persona comunque diversa dal tuo punto di vista, non puoi imporgli di non esistere più, e questo è una cosa gravissima e spero che qualcuno intervenga anche.
Allora, eccoci qua. Nel frattempo sono intervenuti in collegamento via Skype, come precedentemente anticipato, Benedetta direttamente da Parigi.
Ciao a tutti quanti.
E Giorgio da Genova.
Ciao a tutti.
Allora, io vorrei cominciare con una notizia che è proprio freschissima, perché è dell'altro giorno, che è praticamente una, più che una notizia, una dichiarazione che ha rilasciato uno psichiatra molto famoso, che è Bruno, Francesco Bruno, che è anche un criminologo. Allora, ve la leggo. Allora, lui dice: un tempo era senza dubbio vista da tutti quanti come patologia l'omosessualità. Poi recentemente, prima la Società Americana di Psichiatria e dopo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo hanno cancellata come appunto patologia. Ma bisogna vedere in che modo siamo arrivati a questo risultato, e vi dico che non è una bella cosa. Come del resto si sa, le lobby omosessuali sono potenti e per ottenere questo risultato si sono mobilitate persino con una campagna porta a porta. E poi continua: io resto della convinzione che l'omosessualità sia una patologia, una anormalità della sessualità, quindi un disturbo, un distacco dalla realtà, e non ci si piove sul fatto che la sessualità abbia come primo e principale scopo la riproduzione della specie. Dunque non è possibile questo evento nell'atto sessuale fra persone del medesimo sesso. Allora, questa dichiarazione a me ha un po' sinceramente sconvolto.
Dire di sì,
ecco. E quindi comincerei benissimo, comincerei proprio da Benedetta, poi Giorgio e poi i ragazzi in studio.
Cosa ne pensi? Sinceramente, guarda, mi sorprende molto che delle parole del genere vengano da una persona, insomma, di scienza, di cultura, un psichiatra. secondo me, insomma, la questione della patologia sembrava, diciamo, ecco, allontanata da un bel po' di tempo, forse non in Italia dove ancora si combatte, però addirittura chiamarla un distacco dalla realtà mi pare totalmente assurdo, anche perché, insomma, è abbastanza difficile capire quelli che sono gli istinti umani e quelli che non lo sono. Poi dire che la sessualità è direttamente finalizzata alla riproduzione della specie, insomma, mi sembra anche qui un po' forse eccessivo, perché, ripeto, coppie magari eterosessuali che non possono avere figli, allora non sembrano essere giustificate sotto questo punto di vista. Non siamo degli animali, siamo esseri umani pensanti e con dei sentimenti, ci dobbiamo distinguere un po' da, diciamo, da questa concezione secondo la quale siamo nati soltanto per mandare avanti generazioni su generazioni.
Ma io rimango abbastanza allibito che una persona laureata nel 2010 sia ancora in grado di dire una cosa del genere. Dal 1992 ormai l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l'omosessualità non è una patologia e mi pare proprio, io parlo da primo interessato in persona, non mi sento un malato né un disadattato. Mi sembra assurdo che ci siano, proprio come diceva già Benedetta, persone di scienza che con una cultura che hanno studiato già negli anni passati come si è evoluta tutta la storia, tutte le lotte che hanno fatto gli omosessuali, poi questa storia delle lobby, mi sembra un attimino una strumentalizzazione che si tenta di utilizzare in vari modi e con vari scopi non del tutto chiari. Ma diciamo che uno psichiatra che dice una cosa del genere, considerato che l'unica università che ancora ritiene l'omosessualità una patologia è quella di Bob Jones nel South Carolina, mi sembra che possa essere soltanto una persona di quelle lì. In tutto il mondo sono gli unici.
E qui in studio qual è la vostra opinione? Intanto ne approfitto, dato che vi ho interrotto, scusate, che nel frattempo Luca Trentini, che è responsabile dei diritti umani dell'Arcigay, ha presentato un esposto proprio contro questo psichiatra, perché effettivamente la comunità scientifica internazionale in merito dice che l'omosessualità è una variabile naturale del comportamento umano, e questa cosa è già acclarata, come appunto dicevate voi. E qui in studio, dunque?
Ma Francesco Bruno, che tra l'altro non conoscevo, senza offesa, un tempo era senza dubbio vista da tutti come una patologia. Ma sarà anche un uomo di scienza, ma io ribadirò sempre che nell'antica Grecia gli omosessuali erano non stimati di più e erano perfettamente integrati nella società, facevano lavori normalissimi, anzi a volte erano anche le principali figure, i principali protagonisti di quella che era la politica greca. E io non capisco sinceramente tutto questo accanimento nei confronti degli omosessuali. Parlano di riproduzione della specie, ma a quello ci pensiamo noi. Non vedo perché se delle persone fanno una scelta come questa debbano essere discriminate e attaccate pesantemente, perché questo secondo me è un attacco molto pesante. Che fastidio danno, io mi chiedo. Hanno un'idea diversa dalla mia, ma non li discrimino, non li attacco come fanno determinate persone. Non tirassero fuori la specie che si sta estinguendo, perché secondo me sono scuse che stanno a simboleggiare una chiusura mentale che mi fa paura sinceramente nel 2010, nell'anno in cui ci troviamo. Io spero di vedere risultati migliori, che da persone come queste non mi aspetto assolutamente.
Una chiusura mentale che forse potrebbe dipendere da quello che è un atteggiamento prima di tutto religioso, forse. Alessandro, tu che pensi di questo?
Ma la religione sicuramente ha un peso non irrilevante sulla questione e purtroppo noi in Italia possiamo fare ben poco, insomma il Vaticano sta qui e ce lo teniamo e ci teniamo anche tutte le loro bellissime opinioni. E, su quanto ha detto questo psicologo, psichiatra,
sì, psichiatra, criminologo.
Potrebbe continuare a fare il criminologo peraltro. Comunque, ma a parte questo dettaglio, ho un aneddoto a riguardo su una persona a me cara che quando dichiarò alla famiglia di essere omosessuale, viene mandato da uno psichiatra, e lo psichiatra, dopo avergli fatto fare alcuni test, porta i risultati e disse: dai test risulta che tu non sei omosessuale. E questa cosa, a parte che lui ancora ci ride, perché adesso ha 40 anni, questo avvenne quando lui ne aveva 25, e insomma continua ad essere omosessuale tranquillamente, ha scoperto che non è una patologia e continua a viverla in maniera più tranquilla del mondo. C'è da dire però che anche altri psichiatri con i quali parlo, con i quali sono in contatto, continuano a ritenere l'omosessualità una patologia ed è una convinzione radicata nel loro pensiero, nei loro studi. A questo punto suppongo che sia un problema di cultura accademica, possiamo dire, sugli studi che fanno, perché non si sa per quale motivo mettono anche in mezzo il problema della riproduzione. Adesso io non penso che noi stiamo al mondo per fare i conigli, passatemi il termine, e quindi se tra due persone ci deve essere qualcosa, deve essere un legame affettivo prima di tutto, non un legame sessuale. Quindi il problema della riproduzione non sussiste nemmeno, non lo chiamo nemmeno problema, è un dato di fatto che due uomini o due donne non possono riprodursi, ma l'importante è che si amino. Scusate se divento troppo romantico forse.
No, no, assolutamente. Io ho voluto appunto anticipare questa cosa in parte perché adesso ascolteremo il contributo di un ragazzo che io ho intervistato ieri, che non poteva purtroppo partecipare in trasmissione per motivi scolastici, nel senso che lui segue un corso di studi pomeridiano, e però appunto voleva comunque anche lui partecipare. Io ho in studio con me qui Jacopo. Ciao Jacopo.
Buonasera.
Che è qui per raccontarci il suo punto di vista in base anche alle sue esperienze, vero Jacopo?
Sì, potrei portare una testimonianza di una situazione che mi è capitata di recente ed è sicuramente abbastanza scioccante. Ecco, la mia esperienza è stata qualche mese fa di conoscere un ragazzo per delle motivazioni altre. Queste motivazioni riguardano la mia fede religiosa e praticamente io, in quanto evangelista, stavo proponendo una copia della Bibbia ad un ragazzo di origini africane. Questo ragazzo era ben interessato a quello che comunicavo e sembrava capire bene il messaggio che gli stavo proponendo. E si è creata una sorta di intimità, di rapporto affettivo, di amicizia, quasi fratellanza. Un giorno, dopo un po' di tempo che ci conoscevamo, si presenta a casa con una mattina, si presenta a casa con una bottiglia di vino e mi propone di fare del sesso insieme. E al che io rimango un po' deluso dalla nostra amicizia, in quanto pensavo si sarebbe creato un rapporto di scambio fraterno. Mentre evidentemente si era creato un grave fraintendimento tra i miei propositi e i suoi.
Proprio perché è stata sulla tua pelle, io ti chiederei se ti va di dirmi quelle che siano state le tue sensazioni rispetto a questo. Allora, già ci hai parlato della tua delusione per l'aspettativa diversa, ma ti ha creato un problema questo?
Non ho nessun problema con questa persona. Se si trattasse di riaprendere la nostra amicizia, io sarei ben felice, anche perché ho avviato un processo di, nell'ambito cristiano, chiamiamo semina, cioè quello che è l'espansione del messaggio cristiano evangelico per poi portarlo su una considerazione della vita che sia più ampia e più cristianamente condivisibile. Quindi sarei ben felice appunto di riparlare con lui, solo che per come l'ha messa lui, il nostro rapporto si sarebbe dovuto basare prima di tutto sul sesso, e questa è una cosa che a me ha fatto un po' paura, oltretutto, perché capisci che fare sesso con un ragazzo dello stesso sesso per chi è etero può essere considerato una vergogna, un motivo di sconforto.
Per chi è etero o per chi è cristiano?
Osserverei che oggi stesso proprio leggevo nella mia Bibbia un passo dal libro dei Giudici in cui praticamente degli uomini bussavano alla porta di un abitante di una città della Palestina e chiedevano che l'ospite che aveva in casa fosse lasciato a loro per essere abusato da questi uomini. Il padrone di casa, piuttosto che dare l'ospite, ha dato sua figlia e la moglie dell'ospite. Il libro dei Giudici da cui ho preso riferimento è ovviamente un testo dell'Antico Testamento ed è Giudici 19 ed è la storia della violenza fatta alla moglie di un levita in Gibea di Beniamino. Io non considero innanzitutto, per vie salutistiche, il sesso come un'azione che possa portare beneficio al corpo, in quanto è comunque una dispersione energetica di un certo livello e comporta anche emotivamente uno sconvolgimento interiore che è al di sopra di qualsiasi esperienza quotidiana. Quindi reputo il sesso qualcosa, se si può, da limitare, diciamo, intanto nell'ambito matrimoniale e poi con la propria moglie a fini di procreazione. Questo del sesso purtroppo è un tema che io non condivido con gli omosessuali, in quanto la vitalità, la gioia di vivere di un gay, sicuramente in quanto fornicatore, se vogliamo usare questo termine un po' forte, anche provocatorio, anche possiamo dire che quello che reputo essenziale per la vita non sia così essenziale per un gay, in quanto i gay sono più estroversi in questo ambito e preferiscono godere la vita per quello che è.
Mi sembra di capire, da più di una battuta del tuo discorso, che colleghi molto strettamente l'essere gay all'aspetto appunto sessuale. Quindi tu non pensi che ci sia, dal punto di vista dei gay, una capacità di sentimento?
No, attenzione, io non sto parlando di persone omosessuali come amanti sfrenati delle pratiche sessuali più perverse. Io non ho accennato, questa è una cosa che mi stai proponendo tu e che io sento eccessiva per il discorso che ho cominciato. Sicuramente però per chi è omosessuale il fine procreativo è escluso e quindi ogni finalità sessuale non può essere quella del piacere e quindi dell'egocentrismo.
Perché dell'egocentrismo?
Beh, perché sicuramente quando una persona ricerca solo il proprio piacere, fa un atto per se stesso di questo tipo, entra anche a che fare l'egocentrismo. Vorrei chiedere agli esperti in materia se c'è un modo per poter discernere quando una persona è considerabile un amico o quando si arriva a essere a rischio di relazioni sessuali non desiderate.
Allora, darei prima la parola a Giorgio, che fuori onda mi ha già comunicato la sua intenzione di parlare per primo, e poi a Giro.
Io sono veramente allibito a quello che dice questo ragazzo, cioè dice delle cose che a mio avviso non sono né in cielo né in terra. Innanzitutto fa riferimento a un libro dell'Antico Testamento o comunque la Bibbia che sia, dobbiamo, se vogliamo parlare di eventi omosessuali e delle idiosincrasie che sono presenti nella Bibbia, c'è pieno, possiamo accettare Esodo, possiamo accettare il Levitico, cioè nel Levitico poche righe prima rispetto all'omosessualità è un abominio, c'è scritto che mangiare i crostacei è un abominio, quindi diciamo che per proprio un esempio del genere non è assolutamente calzante. Seconda cosa, la questione del fare sesso, oddio, cioè, un secondo, cioè non è che ci si presenta da una persona e dice vuoi fare sesso con me, non è propriamente così, cioè ci sono persone anche nel gruppo etero, che nel mondo etero, che hanno questo atteggiamento con delle ragazze, cioè mi sembra un po' eccessivo quello che sta andando a dire. E poi di nuovo il discorso della procreazione, prima ho sentito in studio venire fuori la parola scelta. Omosessuali non si sceglie di essere omosessuali, cioè sarebbe stupido sceglierlo per un proprio principio, perché spesso bisogna andare a fronteggiare delle fatiche che un etero non ha. Perché scegliere la via più difficile quando ci sarebbero molte cose più semplici da fare? Il problema è che si hanno delle sensazioni, dei sentimenti, un'attrazione fisica e anche psicologica verso una persona dello stesso sesso. Non puoi andare contro quella parte del tuo cervello che è la parte primitiva, che è la parte dell'istinto. Io dico che questo ragazzo ha il suo credo religioso, io rispetto tutti i credi religiosi e non mi ci oppongo. Però arrivato a questo punto, come essere considerato una persona egocentrica solo perché omosessuale, no, non ci sta assolutamente. Non è l'atto sessuale per i gay, non è puntualizzato soltanto al piacere carnale, è proprio anche volto alla tenerezza, cioè anche se sono due ragazzi o due ragazze che stanno insieme. C'è quell'intesa che esiste anche nelle coppie etero, non capisco che cosa lo porti a questo suo rifiuto, forse è proprio la fede religiosa che ha che non tollera l'omosessualità, però cioè, è qualcosa che proprio mi fa rabbrividire a sentirlo.
Guarda, innanzitutto possiamo dire che lui forse sta giudicando un po' la questione da un episodio che gli è successo e che posso assicurare non è tipico di qualsiasi persona omosessuale, anzi, cioè, questo ragazzo che gli si è presentato così, diciamo forse in maniera anche, può essersi sentito aggredito, non lo so, ha avuto un approccio sicuramente magari non facile, ecco, nei suoi confronti, però non è che si comportano così tutti, anzi, forse è un atteggiamento che possiamo rilevare spesso anche nel mondo etero, quindi questa non è una questione di come gli omosessuali vivono i rapporti con gli altri, di questa loro felicità, di questa loro facilità, ecco, a vivere anche il rapporto sessuale. Questa, secondo me, è fondamentalmente uno stereotipo che si è creato e che è stupido, perché anche come diceva Giorgio, soprattutto adesso ci sono moltissimi problemi a poter vivere pienamente e felicemente la propria sessualità. È una delle più difficili ora come ora da scegliere, quindi anche nei rapporti con gli altri non credo che gli omosessuali spesso possano essere così liberi di dire, pensare e manifestare i loro sentimenti. Poi, per quanto può essere, per quanto concerne appunto questa storia dell'egocentrismo, questa mi sembra, passatemi il termine, una grandissima stupidaggine, perché in un rapporto tra due persone, che può essere un rapporto di affetto, si presume che appunto l'egocentrismo non ci sia, o comunque sia presente in minima parte, come in tutte le persone umane. Sempre questo fare riferimento al problema della riproduzione, veramente mi sembra buttarla continuamente sulla componente, se vogliamo, quasi animalesca, non lo so, sembra veramente siamo soltanto finalizzati a questo, nel matrimonio, nei rapporti con gli altri. Non è così, cioè, dobbiamo tener conto che abbiamo dei sentimenti. Questo molto spesso proprio le persone che parlano di amore, che parlano di affetto, poi se lo dimenticano a un certo punto, arrivando a parlare dell'omosessualità come una devianza, come semplicemente un'istintualità fisica, che non è assolutamente così.
Roma?
Ma io vorrei un attimo puntualizzare delle cose. Io, a parte che considero molto contraddittorio il discorso che ha fatto questo ragazzo, che poi non conosco, ma con cui mi piacerebbe avere un discorso aperto, magari un giorno di persona, perché sinceramente determinate affermazioni mi fanno, fra virgolette, anche rabbrividire. Mi ha colpito un termine che lui ha usato che è cristianamente condivisibile. Un comportamento deve essere per forza condivisibile da una religione per essere giusto. Io non credo, sinceramente, questa chiusura mentale, cioè, questo si è definito un evangelista. Io voglio dire, una persona che al di fuori della chiesa, io con tutto il rispetto, per carità, io parlo di chiesa, non di religione, non avrebbe mai fatto un discorso del genere. E ne sono sicuro perché conosco tantissime persone che dentro alla chiesa hanno opinioni simili a questa. E con questo non voglio dire, non voglio ritenermi contrario alla religione, voglio ritenermi contrario a determinate persone che non si attengono a ciò per cui la religione è nata. È dai tempi di Lutero che recriminano il fatto che determinate persone promuovano idee totalmente sbagliate da quella che è la Bibbia che lui stesso ha citato e le parole di Cristo stesso. Poi arriviamo a questi risultati che sono veramente assurdi.
Sì, certo, è il problema dell'integralismo, però nessuno ha risposto alla domanda che Jacopo aveva posto, cioè come si può distinguere, ripeto, cito testualmente, come si può distinguere quando si tratta di un'amicizia e quando invece dobbiamo essere a rischio di rapporti sessuali non richiesti.
Ma non è un rischio. Se te lo propongono, gli dici di no e finisce lì. Cioè, io non vedo assolutamente un rischio. Non è una paura. Succede. È un episodio normalissimo. Se ti dice vogliamo intraprendere una relazione, gli fai guarda, sono dell'altra sponda. Ma come lo stesso vale per gli eterosessuali.
Sì, come
Cioè,
un'amicizia tra un uomo e una
ma
donna,
è
certo.
uguale. Cioè, non c'è nessun rischio, nessuna paura, nessuna discriminazione. È normalissimo. Normalissimo.
Stiamo comunque parlando di una persona che ha dimostrato di avere una chiusura mentale data da una fede religiosa. E come stavamo parlando prima, mentre non eravamo in onda, comunque il credo religioso, purtroppo, che sia cristiano, di qualsiasi altra religione, per altri diversi motivi, porta ad una chiusura mentale verso determinati argomenti. In questo caso, la fede cristiana, purtroppo, non lo penso lo sappiamo, come stavo dicendo prima, meglio di qualsiasi altra nazione d'Europa. Purtroppo porta ad una negazione della realtà, perché questa è una negazione della realtà evidente anche. E andare a tacciare di egocentrismo gli omosessuali perché ricercano solamente il piacere, mi sembra, insomma, evito il termine, però uso stupidaggine come ho detto prima, Benedetta, dai. facciamo così.
Va bene, allora io direi che finisce qui questa prima parte. Ci ascoltiamo una bellissima canzone di Eugenio Finardi, che è La forza dell'amore, giusto per riportare a termini un pochino più alti
la
discussione. E poi parleremo, insomma, continueremo a parlare.
Zainet, la scuola che fa radio.
Avevo 16 anni, ero timido nei panni di un ribelle, visto alla televisione, ma la forza dell'amore la conoscevo già. E se avevo paura facevo la faccia dura per le strade della mia città, ma la forza dell'amore sentivo già. È la forza dell'amore, quella che non fa dormire finché il sole con l'alba non verrà. Con la forza dell'amore sognavamo di suonare più che per voglia, per necessità. E le ore ad aspettare che i tuoi spicci dessero a partire per rubare un poco di felicità. La forza dell'amore non si fermerà. E tornando la sera dalle gite della scuola sui sedili, in fondo alla corriera, quando si imparava a dire le parole dell'amore che nessuna scuola mai insegnerà, e si cantava fa dormire finché il sole non verrà. Con la forza dell'amore sognavamo di suonare più che per voglia, per necessità, e si cantava no.
Eccoci tornati in studio, questa era La forza dell'amore di Eugenio Finardi. Continuiamo appunto a parlare di informazione, in particolare di un articolo, così concludiamo la parabola, giustamente ci sta bene la parola parabola, qui religiosa, perché la stampa titola così: niente regno dei cieli per trans e gay. Questa è la frase di un cardinale, in particolare Barragan, scusate, non so la pronuncia, che ci dice, cita addirittura San Paolo, in particolare la lettera ai Romani, in cui San Paolo dice: Dio abbandonato all'impurità, sta parlando degli uomini che hanno hanno commesso un'ingiustizia perché hanno peccato di ubris nei confronti di Dio, e dice: Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì, da disonorare fra di loro i loro corpi, perché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del creatore. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali, i rapporti contro natura, ed egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passioni gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro traviamento, quindi quasi come una colpa. E quindi lui, commentando e citando questo passo di San Paolo, dice: l'omosessualità è dunque un peccato, ma questo non giustifica alcuna forma di discriminazione. Quindi facciamo un pochino un passo avanti, e in particolare nel 1900, cioè un passo avanti che però è, in realtà è una cosa abbastanza vecchia, perché nel 1975 la Congregazione della Dottrina della Fede pubblicò una dichiarazione che sottolineava il dovere di cercare di comprendere la condizione omosessuale, e si osservava come la colpevolezza degli atti omosessuali dovesse essere giudicata con prudenza. Quindi non era detto nel 1975 che ci fosse un binomio fra omosessualità e colpevolezza di tipo religiosa, cioè un peccato. Quindi il problema, secondo me, sta sempre nel come si può giudicare, come si può interpretare quello che è una sacra scrittura. L'integralismo purtroppo non va di pari passo con la tolleranza, voi che ne dite?
Ma sì, direi che sono d'accordo con quello che dice, cioè circa l'integralismo. Diciamo che comunque ciò che è stato detto in questa lettera è il solito attacco alle interpretazioni della Bibbia, cioè sono i soliti discorsi che vanno avanti da anni sulle varie interpretazioni della parte della Bibbia. C'è anche una parte della Bibbia in cui si sostiene che se non si ha la vista completamente perfetta non ci si può avvicinare all'altare di Dio. Cioè, sono interpretazioni, signori, non penso che chi porti gli occhiali non sia considerato impuro dalla Chiesa. La vedo molto simile al discorso circa l'omosessualità.
Beh, diciamo che innanzitutto questi passi sono famosi perché li tirano fuori ogni volta quando si vuole appunto colpevolizzare l'omosessualità. Secondo poi, forse sarebbe meglio, almeno per chi crede o chi dice di credere, avvicinarsi ai testi sacri senza l'influenza di interpretazioni superiori che poi molto spesso appunto risultano essere così integraliste, così poi poco disponibili secondo quelli che poi sono i principi fondamentali della legge cristiana. Io sinceramente non credo, adesso ognuno naturalmente ha il suo Dio, però non credo che un Dio cristiano sia in grado di punire qualcuno perché ama un'altra persona. Certo, se noi vogliamo sempre come al solito ridurre l'omosessualità a un atto fisico, animalesco e nient'altro, vabbè, allora questo è un problema che riguarda anche l'eterosessualità, e come sappiamo insomma la religione cristiana consiglia che l'atto sessuale sia soltanto finalizzato alla riproduzione. Però se vogliamo considerare l'omosessualità come un rapporto tra due persone che si amano reciprocamente, allora perché Dio dovrebbe andare a punire quell'amore? Cioè è completamente contrastante e contraddittorio con quelli che sono i principi della religione cristiana, questa concezione.
Ma no, innanzitutto un uomo di chiesa che mi dice gli omosessuali trans non entreranno nel regno dei cieli, e lo dice San Paolo, perché San Paolo era a conoscenza del mondo dei trans già all'epoca di Cristo, mi lascia nuovamente sempre più perplesso, perché poi ti dici perché i giovani si allontanano dalla Chiesa. Se determinate persone dicono queste cose, meglio così. Ho una paura, sinceramente. Tutti siamo a conoscenza del problema che c'è all'interno della società ecclesiastica, della Chiesa in Italia, non solo dell'omosessualità e della pedofilia all'interno delle chiese di tutta Italia. Siccome la Chiesa non è mai riuscita a prendere una posizione ferma su questa situazione, non vorrei che queste frasi siano frasi d'effetto per, diciamo, andare contro un fenomeno che è all'interno della Chiesa e che non si riesce a combattere in alcun modo, se non quello di attaccarlo con frasi e veramente discorsi impliciti che veramente sono da condannare. Non vorrei che ci si riferisse a questo principalmente, perché comportamenti del genere sono sempre più vergognosi. La Chiesa dovrebbe prendere posizioni più concrete rispetto a parlare e poi non concludere un bel niente.
Allora, una parte che non è stata letta dell'articolo dice delle fantastiche cose, leggo: non si nasce omosessuale ma lo si diventa per varie cause, per motivi di educazione, per non aver sviluppato la propria identità nell'adolescenza. Magari non sono colpevoli, ma agendo contro la dignità del corpo certamente non entreranno nel regno dei cieli. Giorgio, poi a proposito, magari se mi dici un attimo anche la tua, perché volevo soprattutto il tuo parere su questa affermazione, che si collega anche a quello che ha detto Francesco Bruno poc'anzi, insomma, che avevamo letto. E quindi, sorvolando proprio quello che dice la Bibbia, questo l'ha detto il cardinale Barragán,
sì.
Quindi non è tanto quello che sta scritto nelle sacre scritture, ma è, torniamo al discorso che stavamo facendo prima, cioè la chiusura mentale e ai preconcetti che si vengono a creare a causa di un credo religioso. E purtroppo ci dobbiamo convivere, dobbiamo accettare anche questo, cioè noi qua stiamo parlando proprio della diversità di pensiero. E sicuramente i gay non vanno a tacciare di stupidità o vanno a dire ai credenti che sono appestati e malati, mentre accade il contrario purtroppo. Però comunque è un punto di vista non condivisibile, ma purtroppo c'è e dobbiamo accettarlo, credo. Te che dici, Giorgio?
Ma direi che innanzitutto questa persona dovrebbe un attimino andarsi a leggere il rapporto Kinsey, che purtroppo è abbastanza vecchiotto rispetto ai nostri tempi, però diciamo che Kinsey aveva ben diviso l'omosessualità e aveva fatto un grandissimo lavoro. Seconda cosa, mi rivengono di nuovo i brividi alla solita storia del non si nasce, lo si diventa e via dicendo. Più che lo si diventa, se ne prende coscienza. Perché non è che il giorno prima non lo ero, poi tu guarda, mi è arrivata, non so, criptonite, qualcosa da un altro pianeta e lo sono diventato. Cioè, per carità, assolutamente no. Nel mio caso io ne ho preso coscienza, ad esempio, quando ero molto piccolo, cioè comunque lo capisci piano piano. Io l'ho detto ad esempio ai miei genitori che avevo 14 anni. Adesso ne ho 17, sono 3 anni che lo sanno, cioè non è che lo sono diventato, è un qualcosa di assurdo il pensare che una persona lo diventi.
Ma come tutto nella vita, penso, cioè come non si nasce cardinali ci si diventa, cioè non è che si nasce con la camicia o cose del genere.
Ma no, non sono neanche d'accordo su quel punto di vista, perché ti dico, magari prendi coscienza di voler diventare cardinale. Cioè, quello lì è il punto, cioè, l'omosessualità è proprio una presa di coscienza, cioè, non ti rendi conto a un certo momento che non hai feeling con una persona del tuo sesso, dello stesso opposto, però hai feeling con una persona dello stesso sesso. Non è che l'educazione che ti viene impartita, certo, a volte l'educazione che è presente in casa può contribuire ad accentuare questo fattore. Io ad esempio vivo in una famiglia che è estremamente contro l'omosessualità, eppure lo sono, che discorso è mai questo? Cioè, capisci? Poi ne prendi coscienza, non è che è qualcosa che col tempo, a causa di atteggiamenti specifici, ti fa diventare omosessuale.
Certo, solo che adesso io vorrei spostare un attimino l'attenzione, perché mi chiedo, allora, sì, sicuramente un atteggiamento cristiano, un atteggiamento religioso in senso lato, più integralista, porta alla non tolleranza, però tutti gli episodi di intolleranza, di violenza verbale, fisica, che si stanno accentuando e verificando con più insistenza, parlo dell'esperienza di Roma, quest'estate è stato un delirio da questo punto di vista, ma possibile che sono tutti cristiani integralisti religiosi? Cioè, c'è qualche altra cosa che non va?
No. Ignoranza, fondamentalmente.
Estremismi politici.
Stupidità pure, eh? Cioè.
Vabbè, quella è la base.
Ignoranza.
Anche quella.
No, farsi anche valere all'interno del proprio gruppo, perché menare il, passatemi il termine, il trocetto di turno va di moda, cioè è tremenda la cosa.
E Alessandro?
Allora, il fatto è questo, quello che è successo quest'estate non è che succede solamente l'estate, succede sempre. E te lo dico da persona che lavora per un giornale e comunque mi trovo a lavorare su comunicati stampa, a lavorare con i carabinieri, con la polizia. E ti dico che gli attacchi contro i gay, penso tu tu poi probabilmente lo sai forse meglio di me per ovvi motivi. Cioè, ci sono sempre, cioè, queste, poi i casi mediatici diventano casi mediatici e basta. C'è stato il momento dei cani assassini, delle madri assassine, dei bruchi venuti dallo spazio. Cioè, ogni tanto ci sta una moda, noi ce la prendiamo, siamo tanto contenti, ne parliamo. La gente ha paura anche dei bruchi venuti dallo spazio. Che
la
non
stessa
esistono.
Influenza A, per esempio,
la stessa influenza A che insomma
è scomparsa da qualche settimana.
Ma poi ci stanno altri discorsi.
Ma quella comunque è un'altra storia.
Quella è tutta un'altra storia. Rimaniamo qua, che altrimenti ci perdiamo. E quello che c'è stato quest'estate a me non ha sorpreso, nel senso, quando stavo al liceo non ho mai capito per quale motivo la gente pensava fossi gay. Mi è capitato anche che magari incontrassi gente del liceo in giro per Roma e mi chiedeva: ma te sei gay? Io dicevo no, non perché fosse un problema, ma semplicemente no, non lo sono. No. E molte persone avevano problemi magari a relazionare con me per questo motivo. È semplicemente un discorso di ignoranza, di stupidità, credo. Il fatto del branco, come dicevi te, Giorgio, del menare il frocetto di turno, è vero, ma è sintomo di stupidità, perché potrebbero andare a tirare le pietre contro le finestre a sto punto, cioè passerebbero comunque il tempo. Perché nell'effettivo, per come l'hai messa te, almeno è per passare il tempo, perché non vedo altro motivo.
Purtroppo è così, a volte è proprio per passare il tempo, per farsi vedere nel proprio gruppo. Cioè, personalmente non mi è mai accaduto di essere, come dire, aggredito o cose del genere, ma soprattutto probabilmente perché ho una personalità che a Genova è abbastanza conosciuta nell'ambiente dei miei licei, e cioè del mio liceo e dei licei con cui tengo dei rapporti. Però so di gente che all'interno della mia scuola c'è un gruppo che è stato il gruppo chiamato di controcorrente, che non poche volte per motivi di tipo politico in questa volta mi ha attaccato in modo verbale oppure in modo tentare di schernirmi. Diciamo che sono cose che ormai mi scivolano molto sopra. Mi dà molto fastidio quando si passa alla violenza fisica, e sono il primo che, se sento un fatto di violenza fisica, do di matto e vado su tutte le furie e mi attivo in merito per intervenire.
Eh beh, questo sicuramente ti fa onore, però io appunto volevo chiedere, adesso della tua esperienza hai già parlato, però quando questi episodi di violenza vengono fatti verso persone che magari non hanno avuto la tua stessa storia, quindi magari tengono ancora la cosa nascosta per motivi personali, ecco, poi ti volevo chiedere anche questo nel frattempo, una doppia domanda: secondo te qual è il motivo che spinge una persona a sentirsi quasi in difetto, no? A doverselo tenere per sé come se fosse appunto un peccato, quindi secondo te è ancora l'educazione religiosa o meno? E la seconda domanda invece è: quando invece la violenza è verso queste persone, come si possono difendere? Cioè, cosa è, come dice Alessandro, al di là dell'effetto mediatico di quest'estate, ripeto, Roma ha avuto più di un episodio molto negativo, però ce ne sono moltissimi che passano sotto silenzio.
Molti passano sotto silenzio per il fatto che vogliamo farli passare sotto silenzio. E questo è il punto, che alcuni non si possono permettere che alcune storie vengano fuori, ma proprio perché non si sentono pronti magari a rapportarsi con la propria società, con i propri familiari, con la famiglia in generale. Motivi possono essere svariati, ognuno ha le sue ragioni che possono essere relegate al mondo in cui vive.
Ma io da studente posso farvi un esempio alquanto negativo. Allora, io conosco vari estremismi, potrete immaginare di quale parte politica, secondo i quali se non hai questo odio represso, che poi potrai sfogare in qualsiasi modo contro gli omosessuali, non puoi entrarne a far parte. E parliamoci chiaro, gli episodi di quest'estate, perché sono quelli più in mostra, sono sempre stati atto di violenza da parte di questi estremismi. E io non... È brutto come questo estremismo politico venga identificato con l'odio verso gli omosessuali, perché veramente così si sminuisce la figura della politica in generale e si prendono di mira persone che veramente, non, come abbiamo già ribadito fin troppo, non sono come noi. E ancora a andare a far parte di questa incoerenza costante e comune di questi estremismi è veramente la base dell'ignoranza e del non portare rispetto alle altre persone proprio.
C'è da dire che a parte il fattore politico c'è un problema culturale alla base. Quel ragazzo che è stato picchiato quest'estate ad Ostia, che gli era stato urlato dietro frocio comunista, mi pare, una cosa del genere, era stato picchiato da un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Il più grande del gruppo ne aveva 18, detto Erciccio peraltro, e che comunque, per quanto possano essere fedeli a una, a un credo politico, e qua azzardo il termine, e stiamo parlando di ragazzini di 15 anni, quindi c'è anche un discorso che non sanno bene quello che succede intorno a loro, ancora devono capire, forse prendere ancora coscienza di come funzionano effettivamente le cose intorno a noi, e vedendo effettivamente questa ondata che era stata messa su un piatto dai media, l'ondata xenofoba che c'era a Roma, penso sia stata fondamentalmente una reazione a catena, non di più. Quindi anche il fattore politico lo metterei un po' in disparte, perché da conosco gente di destra che continua ad avere problemi con il fattore dell'omosessualità, gente che se vede due maschi o due ragazze che si baciano si lamenta, e sinceramente non ne capisco il motivo, ma ci sono anche persone di destra che, ringraziando il cielo, hanno un cervello tra le orecchie e non si rendono conto che non è un problema, come abbiamo detto fino adesso, perché non lo è, perché nell'effettivo non c'è nulla di male nell'amare una persona dello stesso sesso, insomma.
Benedetta?
Infatti, secondo me, fin quando sono questi gruppi di, diciamo, ragazzini tra i 15 e i 17 anni, non è che ci sia un vero e proprio movente ideologico, fondamentalmente. Magari vivono in una società dove gli hanno insegnato che, vivono in una società dove i genitori gli insegnano che l'omosessualità è male, sentono alla televisione, che purtroppo si sente, è ancora di frequente, che appunto è una devianza, è una malattia, poi senti una chiesa che fondamentalmente non difende comunque una minoranza che in questo caso è soggetta appunto a delle violenze, quindi un modo di anche di, sì, appunto, di scaricare la loro, può essere depressione, può essere noia, così, prendendosela con qualcuno che la società ha dichiarato come il cattivo di turno. Quando agiscono questi ragazzini è ignoranza, fondamentalmente, mi sento di dire, perché ne ho conosciuti tanti, insomma, così anche a scuola, che facevano questi discorsi con parole che gli erano state messe in bocca, l'ho tirata lì dalla madre, dal padre, e via discorrendo. Poi naturalmente ci sono tanti altri fattori, sta il fattore politico, ci sta il fattore ecclesiastico e via discorrendo, però le aggressioni stanno aumentando, diciamo, uno bisogna anche chiedersi perché, poi forse perché, per carità, adesso ne stanno parlando di più, adesso non ne parlano più, prima ne parlavano quest'estate, sì, vanno un po' a periodi. Però bisogna anche chiedersi il perché, dopo tutto stiamo andando avanti, no? Stiamo in una, cioè, stiamo parlando di una capitale europea come dovrebbe essere Roma, che però è ancora soggetta a questi episodi. Allora com'è che non riusciamo noi in qualche modo a farci moderni come dovremmo essere? Quindi questa sarebbe anche una domanda da porsi, che cosa sta succedendo? Stiamo forse diventando più retrogradi a livello ideologico, chi lo sa?
No, retrogradi no, magari non ci siamo mai evoluti, credo.
Negativa, vero?
No, mi sposto un attimo il discorso. Mi sono stupito quando in Spagna ho visto un poliziotto nero, cosa che io in Italia non ho mai visto, il che te la dice lunga. Ora, sicuramente non è il discorso che stiamo facendo oggi, però comunque si tratta sempre di una diversità. Quella del, il problema del melting pot in Italia è il fatto che comunque chi è diverso, che può essere extracomunitario, può essere gay, può essere il bruco venuto dallo spazio, non è accettato.
Quindi la paura del diverso. Ragazzi, per motivi di tempo noi dobbiamo interrompere qua, perché il nostro tempo a disposizione è bellissimo, il tempo a nostra disposizione sta per finire, però siccome ci sono altre cose che sono rimaste un pochino in sospeso, coglierei l'occasione, dato che siamo tutti qua, per darci un appuntamento per una seconda puntata sul tema, che ne dite?
Volentieri.
Perfetto, un molto piacere.
Benissimo, allora io vi lascerei, prima di salutarvi, con una citazione. E la citazione è di Bertone, che è un sociologo, proprio perché abbiamo, Benedetta parlava appunto di problema un pochino antropologico, no? Di se stiamo tornando indietro o no. Allora, dice: la stigmatizzazione dell'omosessualità come perversione, malattia o comunque diversità è servita a definire il suo opposto, l'eterosessualità, come la forma naturale, normale, data per scontata di sessualità e affettività. Qualche commento al volo?
No, sono scoppiata un'altra discussione.
Stupendo.
No, sono d'accordo.
Assolutamente.
Come sopra.
Ed eccoci giunti anche alla fine di questa puntata del Pomeriggio con Zainet. Io saluto tutti quanti quelli che sono stati qui con me e li ringrazio per la partecipazione. Quindi Riccardo.
Ciao a tutti.
Alessandro.
Ciao Chiara, grazie anche a tutti.
E con Skype Benedetta.
Ciao a tutti.
E Giorgio.
Alla prossima.
Benissimo, io vi ricordo intanto il nostro sito internet www.zai.net, dove potrete essere aggiornati sempre su tutte le notizie e su quello che accade sul magazine. Poi su Facebook il Pomeriggio con Zainet, che è il gruppo al quale vi chiedo per favore di partecipare attivamente, anche perché tra poco ci saranno dei cambiamenti, potrete anche esprimere la vostra opinione in un modo più diretto, ma non vi anticipo nulla. Allora è proprio finita, io vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti!